Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, eccoci arrivati al nostro appuntamento mensile. Questa volta è un tempo particolare, ci avviciniamo ormai alla fine dell'anno liturgico e sta per iniziare l'Avvento. È per questo motivo che pensavo di dare anch'io uno stacco alle mie così meditazioni che ho con voi in ogni mese. Parleremo sì del cammino dell'anima verso Dio, ma secondo un cammino che è quello più saggio, più sapiente, diciamo, che è quello che la Chiesa ci offre tutti gli anni, appunto i tempi liturgici. Quindi credo che l'altra volta abbiamo parlato, ci siamo inoltrati un pochettino nella direzione spirituale secondo Santa Teresa d'Avila, abbiamo sottolineato appunto l'importanza di un sacerdote che ci possa aiutare. Oggi vorrei sottolineare un aspetto che forse è più alla portata di tutti, che è quello della liturgia, che è quello della Chiesa, che è quello della cura materna di questa Chiesa, che ci prepara a vivere l'incontro con Dio. Non siamo mai soli, mai soli. È proprio questo che secondo me dovremmo sempre di più metterci nel cuore. E l'Avvento è un tempo speciale per questa scuola, è una scuola d'amore da parte della Chiesa, da parte della Vergine Maria. Tutti i profeti entrano in questa scuola perché la Chiesa vuole prepararci a qualcosa che altrimenti potrebbe sgomentarci, quindi ci prende per mano, l'anima è presa per mano dalla Chiesa. Questa sera io tenterò, appunto, attraverso la lettura di un passo del Vangelo, di toccare alcuni temi che poi noi ritroveremo in tutto questo tempo di Avvento, che si presta ormai ad arrivare. E ci potranno aiutare moltissimo a non sentirci appunto uomini soli, abbandonati al proprio destino. Allora incomincerei subito questa sera con lettura del brano di Marco 13, 24, 37. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Ecco, con la lettura di questa pagina del Vangelo, volevo sottolineare il tempo di grazia che è di fronte a noi, il tempo che ci prende per mano, dicevamo prima, il tempo che ci aiuta a crescere nella fede, il tempo che ci guida come ci guida appunto un padre sapiente o una madre che cura i suoi bambini. Un tempo particolare, un tempo, l'Avvento, che per certi aspetti anche è un tempo che ci scuote, che viene a darci un sussulto. È proprio questo il desiderio di questo tempo, da parte della Chiesa, svegliarci, darci un sussulto, ritrovare il fervore dei giorni, dei primi giorni, ritrovare la gioia di camminare verso il Signore. E per far questo anche il tenore di questi Vangeli che ascolteremo sono di un tipo diverso, sono di un genere che chiamiamo apocalittico, sono di un genere che parla della venuta, dell'ultima venuta di Cristo, adottando anche dei termini che a volte possono anche sconvolgere, creare un po' di tensione, un po' di ansietà, perché sono termini che parlano di rovina, di distruzione, di dissolvimento del cielo e della terra. Ma tutto questo linguaggio, se noi leggiamo attentamente questi Vangeli, mirano a proprio questo vigilare dell'anima. Sono linguaggi che tendono a farci prendere sul serio, veramente a farci prendere sul serio l'importanza del dono che abbiamo ricevuto, quello di essere cristiani. Allora la parusia, Gesù predica in questi Vangeli proprio questa ultima venuta, e al fine di alimentare il desiderio del cielo e correggere la deviazione degli impazienti. Che scopo ha la predicazione di Gesù? Non possiamo non domandarci questo. Perché Gesù ci parla dell'ultima venuta? Perché ce ne parla in questi termini? Perché ce ne parla attraverso anche termini di istruzione? Sicuramente non ce ne parla per metterci paura. Dal testo possiamo capire che Gesù aveva di fronte a sé anche una platea piuttosto impaziente. Chi lo ascoltava e soprattutto quelli che poi, dopo la morte e risurrezione di Gesù, sono venuti così a formare la comunità cristiana, hanno conosciuto una certa impazienza. Quando verrà il regno di Dio? Quali sono i segni che noi possiamo riconoscere? E mi sembra che Gesù invece predichi, appunto, voglia correggere, appunto, queste deviazioni. Gesù annuncia il ritorno finale della storia, annuncia un ritorno finale glorioso, ma nello stesso tempo ci fa capire anche che questo dovrà essere preceduto da tutto un cammino che ci costerà, un cammino che ci, se da un lato ci riempirà il cuore, dall'altro però dovrà anche vederci in qualche maniera attivi nell'edificazione di questo regno. Non possiamo aspettare il regno di Dio senza desiderarlo e senza impegnarsi perché ciò avvenga. Il regno di Dio si svilupperà fino agli estremi confini della terra. Dice il testo, appunto, Gesù manderà i suoi angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, cioè da tutte le estremità della terra. Si comprende quindi che occorrerà ancora molto tempo per il suo ritorno definitivo, ma che tutto ciò dovrà spingerci all'evangelizzazione. È interessante perché Gesù è entrato nella storia e ha predicato questo suo definitivo ritorno, ha predicato questa fine del mondo e l'ha predicata anche sullo sfondo del disfacimento anche della sua missione, perché lui prevedeva, già conosceva quello che sarebbe stato l'esito umano della sua missione, cioè la sua morte in croce. È interessante quando noi a volte ci scoraggiamo spesso, pensiamo che l'aspetto, diciamo così, di corruzione, l'aspetto drammatico della nostra vita a volte possa essere un ostacolo allo sviluppo del regno di Dio. Invece se ci pensiamo bene, ed ecco l'aspetto pedagogico dell'Avvento, dobbiamo proprio crescere, l'anima deve pensare a questo, dobbiamo pensare a questo. Gesù ha predicato la venuta definitiva del suo regno avendo davanti a sé come prospettiva la croce. Ma la croce non è stata l'ultima parola, evidentemente. Sembra quasi che la croce e quindi anche le nostre croci siano state e siano veramente, così come le vede Dio, dei momenti intermedi, dei momenti decisivi in cui si sconvolgeranno i cieli e la terra anche per noi. Però il Signore ci dice di avere pazienza. Ecco quindi che mi sembra molto importante non cedere alle tentazioni del pessimismo, non cedere a tentazioni di lassismo, anche a volte di pensare tanto non cambia niente, non compierà nulla. Gesù ha predicato invece, mi sembra, con forza proprio per dare un senso a tutto quello che stiamo vivendo, un senso a tutto quello che stiamo vivendo. La Chiesa ci fa meditare proprio su questo suo ritorno definitivo. E questo suo ritorno definitivo è anche il senso che dà gioia, che dà definitività, cioè che dà pienezza alla nostra vita. Noi non potremo imbarcarci in questa avventura della vita, noi non possiamo imbarcarci in questa vita cristiana se non avessimo anche una fiducia per quello che il Signore ci promette. Cioè se noi non abbiamo questa certezza della vittoria di Cristo, del ritorno di Cristo, è chiaro che la nostra vita in questo mondo, in questo pellegrinaggio, sarà una vita scadente. È chiaro che già in partenza siamo partiti male. Per questo il Signore non sottovaluta la croce che lo sta aspettando, lo sappiamo, ne parlerà sempre. Però nello stesso tempo predica il suo ritorno definitivo. E per questo motivo, noi che ascoltiamo questa sera, noi che viviamo il tempo di questa Chiesa, una Chiesa che veramente ci sta smuovendo dal di dentro, una Chiesa che si sta rinnovando, una Chiesa dove è difficile scorgere a volte dei punti stabili, no? Sulle nostre predicazioni, su quello che sta succedendo nella Chiesa. Eppure questa parola di Gesù è così bella, è così forte, e ci dice che la Chiesa ci prende per mano. Gesù ritornerà, e ritornerà proprio anche attraverso, e dovrà passare anche attraverso la tua fede. Ti incontrerà lì dove tu hai continuato a perseverare nell'attesa. Ti incontrerà il Signore che hai aspettato tutta la vita, proprio in quel cammino di fiducia, in quel cammino di perseveranza, che è scaturito dall'aver avuto fiducia nella Sua parola. Ecco il senso della nostra vita, ecco il senso dell'avvento. Il Signore ha predicato sapendo che questa parola avrebbe generato nel tuo cuore il desiderio di camminare verso di Lui, e che proprio questo desiderio verso di Lui anticipa in qualche maniera nell'anima del credente la sua venuta. Perché questa venuta non è la venuta di uno che non ama, non è la venuta di uno che non si lascia sconvolgere, non è la venuta di uno che non ama o che pure sta a tavolino e aspetta come noi ci comportiamo. Il Signore viene nella nostra vita, viene veramente, e viene in qualche maniera sollecitato, scosso anche Lui nel suo cuore, nelle sue viscere, anche dal nostro gemito, dalla nostra preghiera, dal nostro desiderio di incontrarlo, di riamarlo, di stare con Lui. Sono bellissime queste letture, perché se le leggiamo appunto come un invito, se le leggiamo appunto non solo come ma vediamo che succederà la fine del mondo, no, Gesù predica con certezza, Lui annuncia quello che avverrà con certezza, è la sua parola, è Lui, e la garanzia che Lui verrà alla fine del mondo è quello che Lui ha deciso di fare nel suo cuore, cioè dare la vita per te, perché Gesù ti ama. Dare la vita per te, Gesù sa che questa è la garanzia della sua ultima venuta, per cui annunciare l'ultima venuta, la sua ultima venuta, poggia tutta su questa garanzia, una garanzia che ormai nessuno può scuotere, nessuno può far vacillare. Gesù parte dalla decisione di amarci fino alla fine, di amarti fino alla fine. Guardate, questo è un passo fondamentale. Gesù non annuncia un ritorno vago, utopistico, una speranza mondana, una speranza di questo mondo. No, nell'Avvento noi incontriamo una speranza che non è di questo mondo. A volte può assomigliare alla speranza di questo mondo, ma capite che qui la speranza è l'uomo Dio, qui la speranza è l'uomo Gesù Cristo, è l'uomo Dio. È Gesù che annuncia il suo ritorno accettando di passare attraverso il momento drammatico della passione, morte e risurrezione. Il suo ritorno passerà attraverso questo dramma, e per questo motivo anche questa nuova, diciamo, questo avvento che ci sta di fronte per noi è una scuola di vita. Il Signore non ci dice di andare fuori dalla storia, non ci chiede di andare fuori dalla storia, Lui ci chiede di desiderare ardentemente, di credere a questa parola. E di credere a questa parola che la Chiesa ci offre, che la Madre ci offre, che la Chiesa ci dona, ci prende proprio per mano, capite? Ci vorrà tempo, la fine del mondo richiederà il tempo necessario che ha stabilito Dio, ma che in qualche maniera sarà un tempo anche influenzato dall'amore dei figli che anelano a Dio. Sarà un tempo che tu, credente, potrai in qualche maniera, per quanto riguarda la tua vita, anticipare. Sarà un tempo che in qualche maniera sarà sensibile all'amore che tu nutrirai per Gesù. Sarà un tempo che sarà sensibile all'amore che tu avrai per il Signore, per la sua Chiesa. Perché il tempo dei santi, il tempo dei credenti, è un tempo come tutti gli altri tempi, ma nello stesso tempo, ecco, è un tempo diverso. È un tempo che è condizionabile dall'amore che ciascuno di noi porta nel cuore per Gesù. L'amore che porti per Gesù, per le cose di Dio, per il paradiso, condiziona questo tempo. È difficile parlare di questo, però dobbiamo provarci e dobbiamo sapere che cos'è la nostra forza, perché stiamo camminando in questo mondo senza tante certezze. L'unica certezza che abbiamo è che Dio ha dato la sua vita per me, Dio ha dato la vita per noi. Dio mi ama, e su questa certezza Lui annuncia il suo ritorno, Il suo ritorno quindi non è una cosa vaga, il suo ritorno passerà proprio su questa linea del tuo desiderio, su questa aspettativa del tuo desiderio, che non è un'aspettativa mondana. Tu non aspetti il Signore per stare meglio fisicamente, tu non stai aspettando il Signore solamente per quanto riguarda questa vita qua giù, ma tu aspetti il Signore della gloria, tu aspetti il Signore che ti darà la ricompensa celeste, aspetti qualcosa che questo mondo non ti può dare. Allora, l'impazienza, ecco, Gesù dice di non essere impazienti, perché tutto il mondo, il credente è come se prendesse dentro di sé le doglie, porta dentro di sé le doglie di tutta la creazione. Chiaro che sarebbe una tristezza grande se nella Chiesa non ci fosse più desiderio, se nella Chiesa non ci fosse questo desiderio sarebbe una grande tristezza, ma parliamo di noi stessi anche, se noi non avessimo questo desiderio del cielo, è chiaro che si spegnerebbe tutto. Perciò l'Avvento è un tempo di grazia enorme, c'è una grande pedagogia spirituale all'interno del tempo dell'Avvento. Mi rendo conto che l'Avvento è proprio una direzione spirituale, è una vera direzione spirituale, è vero un essere presi per mano. Perciò sono tante a volte le tentazioni, una è questa che abbiamo detto, quella appunto di volere a tutti i costi a più presto, voler calcolare la data magari della venuta di Cristo, oppure fare dei calcoli apocalittici, quando a tutti i costi vogliamo sapere quando verrà. Gesù non amava questi calcoli apocalittici, alla sua Chiesa ha predicato la fiducia, la Chiesa di Cristo, la sposa di Cristo ha fiducia. Gesù invita ad avere più fede nella forza intrinseca del Vangelo. È una grande tentazione fermarsi a calcolare se, quando, come, quando verrà, quando ritornerà, contestualizzare fino all'ultimo particolare il ritorno di Gesù. Ecco, questo voler proprio determinare la data, l'ora, il giorno, denota mancanza di sicurezza nella proclamazione del Vangelo. È come se volessimo destabilizzare la predicazione della Chiesa. La Chiesa predica questa parola di Dio per infondere fiducia. Per infondere fiducia, per non lasciarci anche traumatizzare degli eventi che stiamo vivendo. E se vogliamo attaccarci invece a dei calcoli apocalittici, se vogliamo a tutti i costi sapere se quella profezia si è finalmente compiuta, se veramente manca un anno solamente, come a volte si sente dire, non manca un anno, manca due anni, tutte queste cose, se anche hanno una parvenza di fede, di bontà, però denotano una mancanza di fiducia nella forza del Vangelo, in quel Vangelo che Gesù ha predicato. Gesù stesso ha voluto sottomettersi a una certa ignoranza. Nemmeno il Figlio dell'uomo conosce l'ora. Guardate, dobbiamo veramente crescere con questa ignoranza, ma che è un'ignoranza santa, dotta, perché questa mancanza di certezza storica, questa mancanza di certezza cronologica, nel voler sapere quando verrà, quando ci sarà l'ultima venuta di Cristo, spinge il credente, spinge tutti quanti noi a crescere nella fede, veramente. Io credo che la vita si sarebbe appiattita, credo che quando non c'è più una speranza, quando non c'è una ricerca, quando l'amore non cerca più niente, non c'è più nemmeno l'amore. È meraviglioso questo. Il Signore ci chiede proprio questo, ci chiede di mantenere viva la fede, non dobbiamo fare dei calcoli, non dobbiamo sapere a tutti i costi quando sarà la fine del mondo. La fine del mondo per chi ama è già venuta, per chi ama il Signore è già venuta, perché Lui è morto a questo mondo. San Paolo dice che le tue membre sono crocifisse con le sue, per poter avere fede tu devi morire con Cristo, per te la fine del mondo è venuta. È venuta perché questo mondo è stato crocifisso, perché tu sei crocifisso a questo mondo, perché tu ormai hai fiducia in colui che è il Signore della vita. Ci sono tante considerazioni che potremo ancora fare. Vorrei fermarmi un attimino per uno stacco e poi riprenderemo. Thank you. Riprendiamo allora la nostra trasmissione sulla base di questa lettura del Vangelo che parla dell'ultima venuta di Cristo. Naturalmente quando noi ascoltiamo questi Vangeli dobbiamo evitare di cadere nel panico, perché il Signore appunto annuncia, è il Vangelo, è la buona notizia, una buona notizia che parla della sua ultima venuta e ne parla in una maniera particolarissima, destinata proprio a mettere nel nostro cuore il desiderio di lavorare per Lui. Bisogna anche dire che Gesù ci ha dato, e i cristiani hanno la capacità di leggere i segni dei tempi, ecco, il Signore ci ha fornito di una lettura, di una capacità di leggere quello che sta accadendo nel mondo, e questo è tipico dei profeti, ma la profezia è qualcosa di cui noi siamo stati già dotati, diciamo, nel nostro battesimo, è qualcosa che dobbiamo sviluppare evidentemente, noi abbiamo la capacità, non siamo un popolo sprovvisto di questa capacità, il Signore ci ha dato questo dono. Quello di leggere i segni dei tempi, tante volte il Signore parla in questi termini, non sappiamo, è vero, l'ora, la data della fine del mondo, in ogni caso non ci si arriva mai del tutto impreparati, perché Dio ha messo nell'uomo una certa capacità naturale, una certa razio, ed è questo è bellissimo, dovremmo ricominciare a riconsiderare proprio questa razio naturale, capacità di leggere ciò che nella storia sta accadendo, non posso non pensare a quello che sta accadendo adesso nel mondo intero, a livello del clima, ma anche qui in Italia. Potremmo farci prendere alla sprovvista da un panico grandissimo e aspettare magari chissà quando sarà l'ultimo momento della nostra storia, forse ci siamo vicini, ma credo che questo non bisogna mai arrivare a pensare così. Dovremmo pensare invece un'altra cosa, cosa significa tutto quello che sta capitando per me, per la mia vita di fede? Ecco come Dio ci prende per mano, Dio vuole che io ragioni, Dio vuole che io usi anche l'intelligenza del cuore. Che cos'è quello che sta capitando nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia città, nella nostra Italia? Cosa sta capitando? Leggere i segni dei tempi. Gesù parla spesso di questa cosa qui. Gesù dice, osservando il ramo verde del fico, sappiamo che la buona stagione è ormai vicina. E ciò può aiutarci a comprendere ciò che accade anche al di là della storia, ciò che sta succedendo. La distruzione del Tempio per gli ebrei è stata un'occasione di ripensamento, è stata un'occasione di profondo discernimento sul senso della storia, e così anche per noi. Quello che viene distrutto, quello che ci sconvolge, le sicurezze che non abbiamo più attorno a noi, sono un'occasione che ci viene data da Dio per rivedere il nostro cammino di fede. Non per disinteressarsi di questa storia, perché ci ha deluso o perché questa storia non ci dà più le giuste garanzie, tutt'altro. Ecco il senso della vita nella Chiesa, ecco il senso della comunità cristiana, ecco il senso del mio agire nella storia. Noi ci vogliamo stare in questa storia come Chiesa, noi ci vogliamo stare, la Madonna ci dice sempre questo, ci dice di collaborare allo sviluppo di questo regno di Dio. Noi dobbiamo lavorare in questo senso qui, perché sappiamo che questi sono segni, ma i segni anche di un disfacimento di una qualche realtà terrestre, non sono i segni dell'abbandono di Dio di questo mondo. Ricordiamoci sempre che Gesù predica la sua ultima venuta sulla prospettiva immediata del disfacimento del suo corpo nella passione. Dobbiamo crescere nella fede e capire che proprio quando accadono queste cose invece il regno di Dio è vicino, è come se si stesse avvicinando ancora di più. Perché? Perché la mia fede è chiamata a fare un passaggio ancora, a non attaccarsi quindi a qualcosa che mi dà sicurezza in questo mondo qui semplicemente. Noi abbiamo la sicurezza della Chiesa, abbiamo la sicurezza del corpo di Cristo, abbiamo la sicurezza di Maria. Non dobbiamo attaccarci ad altre cose, tante altre cose passeranno. Anche nel Vangelo viene detto questo. In ogni caso, il Vangelo dice, c'è una distinzione notevole tra la capacità di interpretare la data della distruzione del Tempio e la data della parusia. Gli ebrei potevano anche a un certo punto capire che prima o poi il Tempio sarebbe stato distrutto. Subito non l'hanno capito quando Gesù parla della distruzione del suo corpo. Ma poi hanno immaginato che sarebbe successo qualcosa, ed è successo. Il Vangelo quindi ci lascia un pochettino, ci lascia in questa indeterminatezza che però non ci fa capire quando verrà la parusia, ma ci fa capire che cosa sta capitando nella nostra vita. Ci dice di aprire gli occhi, ci dice che anche ci sono attorno a noi, ci sono degli eventi che ci fanno rivedere la nostra posizione, il nostro cammino di fede. Rimanere dentro la storia, senza sapere la data, appunto, dell'ultima venuta di Cristo non significa rimanere angosciati, schiacciati dentro questa storia, perché noi ci fidiamo di colui che ha parlato al nostro cuore. Noi siamo innamorati, noi viviamo di questo desiderio, noi viviamo di questo desiderio di incontrare il Signore, e il Signore già parla al nostro cuore. Non potremmo desiderarlo se Lui non avesse parlato al nostro cuore. Anche Gesù, d'altra parte, si assoggetta a una certa ignoranza della data finale. È una frase che ha fatto discutere tanti esegeti. Si assoggetta a una certa ignoranza, che però non umilia il suo essere figlio di Dio. Ecco, dovremmo ripensarci a questo. Gesù stesso ha detto, in quanto figlio dell'uomo, nel Vangelo di Giovanni, che lui non sa la data, l'ora. Questo non umilia, appunto, il suo essere figlio di Dio, anzi, lo colloca in un rapporto ancora più intimo con il Padre. Lo colloca in un rapporto ancora più intimo. Lo pone di fronte al Padre in un rapporto di intima comunione, perché il Padre è tutto. Perché se il Padre è tutto, no, non c'è più preoccupazione, non ci si deve più domandare quando avverrà la data. Il Padre è tutto. Gesù risponde a questa sua ignoranza con questa profonda intimità con il Padre. Gesù ha bisogno di fermarsi con il Padre. Ecco il tempo dell'Avvento, un tempo di preghiera, un tempo in cui io mi fermo davanti a Dio. Mi fermo davanti a Dio perché la mia vita ha fatto discernimento, ha visto tanti segni di decadenza. La mia vita si accorge che pur nella decadenza comunque c'è qualcosa che sta crescendo. Il desiderio sta crescendo, la mia vita vede quello che non va, la mia vita sa discernere i segni dei tempi, nello stesso tempo sente che si sta avvicinando il Signore, e quindi dobbiamo metterci in preghiera, perché nella preghiera il Padre ci fa conoscere in un'altra maniera qualcosa che è ancora più importante della data della fine del mondo, ci fa conoscere il suo amore, perché la data della fine del mondo ci aprirà le porte al suo amore definitivo che noi potremo possedere. E Gesù ci fa capire che se io prego intensamente, se io mi metto in adorazione, se io aumento la mia preghiera, come dice la Madonna, entro in quel rapporto di familiarità con Dio, per cui non solo saprò la data, ma anche senza saperla sarò a conoscenza, vivrò un amore così grande che io non mi affannerò più per sapere la data, ma anzi, questo amore di Dio che entra nel mio cuore mi darà la forza di impegnarmi nelle realtà mondane, mi darà la forza di creare con i miei fratelli un mondo nuovo, un mondo nuovo, un mondo veramente nuovo. E questo è proprio, mi sembra, che il frutto dell'Avvento, questo, come ha fatto Gesù. Gesù si è voluto assoggettare in questo mondo, venendo in questo mondo ha preso su di sé tutta questa realtà, non è scappato da questa realtà, ha voluto seminare questa speranza dentro questo mondo, e quindi è la stessa strada che dovremmo fare noi. È bello vedere appunto come Gesù affronta questa sua ignoranza, diciamo, della venuta storica del Regno di Dio. Come uomo Gesù ci dice che tutto questo si può affrontare, anche le paure che abbiamo del futuro, anche le paure cosa sarà della nostra vita, cosa sarà della nostra famiglia, cosa sarà del nostro ordine religioso, cosa sarà della Chiesa, dei movimenti. Tutto questo il Signore non ci ha lasciato qualcosa di preciso che cosa accadrà, ma ci ha detto in poche parole di continuare a desiderare e di metterci davanti al Padre e di invocarlo con grande fiducia, con grande fiducia. Gesù si assoggetta a questa ignoranza. Lui stesso vuole vivere in questo mondo desiderando la venuta del Padre suo, desiderando il regno, e quindi ce lo mette nel cuore, ci lascia il suo spirito, per cui noi non siamo soli, abbiamo questo spirito, e appunto mi sembra di voler, penso che si possa dire questo. Proprio la non conoscibilità della data, quindi per carità, non andiamo dietro a movimenti apocalittici, venuta del figlio dell'uomo entro breve tempo, eccetera, eccetera. Non andiamo a vedere queste cose qui, anche se noi crediamo alle parole di Dio, però le parole di Dio ci portano ad apprezzare la vita che stiamo vivendo e a viverla bene da figli di Dio. Proprio questa non conoscibilità della data, della venuta di Cristo, impegna il credente a una familiarità con il Vangelo, che ogni momento è già un po' il ritorno di Cristo. Ogni momento è già un po' per te il ritorno di Cristo. Questo momento qui, questo momento della tua vita, questo momento della tua vita, vivilo già come il ritorno di Cristo. Vivilo perché questo anelito, questa fede, ti è stata accesa proprio dallo Spirito di Cristo, proprio dallo Spirito del Signore. È già per te il ritorno di Cristo. E per questo è bello impegnarsi come credente. Per questo è bello. Per questo non ci sconvolgono le cose che vediamo all'esterno. Ci scuotono. Ci fanno veramente far discernimento, sì. Ci aiutano ad alleggerirci. Chiaro che se io vedo delle cose che sembravano tanto sicure, e invece la storia, la realtà mi dice che sicure non sono, è chiaro che l'intelligenza del mio cuore si fa delle domande. Che senso ha per me questo qui? Che senso ha per la Chiesa? È chiaro che se tutto vacilla attorno a me, le radici della mia fede sono chiamate ad andare più in profondità. Quando il padrone di casa ritornerà. L'importante è che non vi trovi addormentati, anzi, ancora più solerti nell'attendere il padrone. Ecco dove ci porta il Vangelo. Ha un desiderio più grande che lui venga, ha un desiderio che noi possiamo coltivare giorno dopo giorno. Ci prende per mano l'avvento, ci aiuta a fare una verifica circa la qualità del tempo della nostra vita. Se è un tempo di sana attesa o un tempo di rassegnazione, un tempo in cui vogliamo fare troppi calcoli. L'avvento ci mette in una sana crisi, ci fa capire dove noi abbiamo fondato le radici della fede, ce lo fa capire. Ripeto, potremmo cadere in tentazioni opposte, ascoltando un brano del Vangelo così, potremmo cadere nella sfiducia, o potremmo voler calcolare il giorno, l'ora, pensando che questo zelo esagerato ci porti poi a una soddisfazione, a una gioia nella fede che in realtà non è così, né lassismo né passività. Sono atteggiamenti, né precisione chirurgica, nessuno saprà l'ora e la data. Ma vedete, Gesù ci ha dato una capacità, il Signore ci ha dato la capacità di leggere i segni dei tempi. E mi sembra molto bello anche l'atteggiamento di grande fiducia, di grande speranza che Papa Francesco ha donato alla Chiesa nell'Evangelii Gaudium. Proprio quando le cose del mondo sembrano andare tutte male, prendere una piega che porta alla sfiducia, proprio in quel momento lì, noi dobbiamo ricordarci la profezia di Isaia, ecco, faccio nuove tutte le cose, faccio nuove tutte le cose. E in qualche maniera mi sembra che la Chiesa ci aiuti a comprendere che il dissolvimento, la destabilizzazione di tante realtà che sono attorno a noi non devono impensierirci. È come se fosse quasi un passaggio obbligato verso la venuta definitiva del Regno di Dio. Attendere quindi, senza timore, quella data che nessuno può conoscere. Attendere con fiducia non significa quindi né pessimismo né rassegnazione. Direi, se così si può dire, che proprio questa è la chiave interpretativa della vita cristiana. L'Avvento mette in luce questa chiave interpretativa, proprio la mette in mostra. La condizione peregrinante del cristiano parte dalla certezza che la parola è stata seminata nel suo cuore, parola che per noi ha preso un corpo. Questa parola ci mette in cammino peregrinanti, è questa parola che abbiamo nel cuore, è questo spirito che abbiamo nel cuore che ci mette in cammino nella storia. Noi andiamo verso la venuta definitiva di Cristo. Questa parola è certa, questa speranza è certa, non delude. Questa speranza non delude, quindi ciò che sta capitando nella storia in ogni caso ha lo scopo di correggere le deviazioni, casomai ha lo scopo di purificare la nostra fede, ma la parola che è stata seminata nel nostro cuore non delude. Di più, credo che proprio quello che sta accadendo ci porta ad avere una fede più profonda, più integra, una fede che corrisponde di più al desiderio di Gesù, testimoniato nel Vangelo di Giovanni. Il Padre cerca veri adoratori, in spirito e verità. Il Padre cerca veri adoratori. E allora l'avvicendarsi di situazioni che possono anche farci impensierire, lo sconvolgimento del mondo, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, potrebbe anche farci capire questo, che tutto quello che è nato dal mondo, tutto quello che nasce dalla carne è carne, passerà. Tutto quello che è nato dallo Spirito rimarrà. E come passerà tutto quello che è nato dal mondo nella vita del credente? Passerà proprio con queste piccole o grandi distruzioni. Sono distruzioni allora in qualche maniera salutari, perché ci scardinano dal nostro egoismo e ci portano a vedere veramente la vita di Dio, la vera speranza in un'altra chiave. Siamo pellegrini in questo mondo, la Chiesa ci prende per mano. Questa è la chiave interpretativa, siamo pellegrini, siamo persone che camminano, ma con una certezza nel cuore, con una pienezza enorme, con una fiducia enorme, perché la parola ha preso corpo anche dentro di noi. Noi non aspettiamo solo quello che non conosciamo, per noi è proprio vero il contrario, colui che è venuto nell'umiltà della carne, quante volte viene ripetuto nell'Avvento, è colui che verrà alla fine dei tempi. Colui che è venuto nell'umiltà della carne, della tua carne, perché per te ha preso questa forma, è colui che ti invita ad avere fiducia, colui che ti invita a non cercare momenti sfarzosi, a non cercare momenti di gloria nella tua vita di credente, ma ti invita a camminare con perseveranza, ti invita a camminare con perseveranza per poi aiutarti a superare anche questa storia, dove tu hai esercitato la tua fede, ti invita all'attesa di Cristo che ritornerà nella gloria, in una data a noi sconosciuta. Ma capite che quando noi camminiamo nell'amore, come ci aiuta a fare la Chiesa, quando noi viviamo già alla presenza di Dio, quando siamo già in comunione con Lui, grazie ai sacramenti, grazie al dono della Sua parola, noi già viviamo nell'amore che un giorno ritornerà, noi già siamo in questo amore qui. E credo che sia proprio il messaggio della Madonna questo, la Madonna ci apre il paradiso, in qualche maniera con un linguaggio semplice ci fa capire che il paradiso è entrato già nella nostra vita e questa presenza del paradiso nella nostra vita quando preghiamo veramente con il cuore dà a tutti una gioia indescrivibile, vale più di 1000 conferenze, di 1000 discorsi, noi sappiamo che pur essendo pellegrini questo qualcosa che ci viene dato da Dio nella preghiera, dalla Madonna, ci riempie il cuore, è già quello che attenderemo alla fine del mondo, già ci è stato regalato. C'è un'ignoranza quindi dotta nella vita del pellegrino, della fede, c'è un'ignoranza dotta, un'ignoranza che è come una bussola, noi sappiamo dove stiamo andando perché l'amore ha afferrato il nostro cuore, ha afferrato il nostro cuore. Il Signore ritornerà nella gloria. E questo noi lo sentiamo vero perché il Signore già è dentro di noi, è già dentro di noi, è già nel cuore del credente. Le energie del credente non si dissiperanno nella ricerca di quando avverrà, quindi è inutile, Gesù dice, tu non devi sforzarti, non devi creare qualcosa di tuo, non devi creare una chiesa nuova, non devi fare una rivoluzione contro qualcuno perché è già nel tuo cuore. Che il Signore ha seminato l'amore, che è la vera rivoluzione, è nel tuo cuore che nasce l'Avvento, è nel tuo cuore che è arrivato l'Avvento, è arrivato nel tuo cuore è già, diciamo, il destino, è arrivato il destino della tua vita nel tuo cuore. L'Avvento è già entrato in contatto con la tua carne, e questo è il senso. E sei tu che il destinatario di questo movimento di vita che viene dal cielo verso di te, e viene dal cielo verso di te perché tu in qualche maniera ti senta preso per mano, ti senta che questa speranza, anche se ancora non è completamente certa, non è ancora una speranza completamente in tuo possesso, ma è una speranza che non delude. È questa presenza del regno inaugurata da Cristo che rende la nostra attesa già piena di senso, perché è Gesù il senso di Dio. Il senso della storia, il centro di tutte le aspettative è Gesù il Logos, ci dice San Giovanni, è Gesù il senso, tutti aspettano il senso, ma il senso è già avvenuto, e verrà la fine del mondo, è venuto in chi? È venuto dai suoi, è venuto a casa nostra, non tutti l'hanno accolto, la Chiesa si trova ad attendere questo, no, si trova a desiderare questa venuta del Figlio di Dio, ma già è venuto nel nostro cuore, perciò io non devo aver paura, non devo temere, gli avvenimenti della storia. Devo guardarli con un occhio, devo fare discernimento, devo essere prudente, vigilare, pregare, pregare molto. Perché a volte certi avvenimenti potrebbero atterrirmi, potrebbero anche farmi perdere la fiducia. Certe cose che vedo che capitano nel mondo, ce ne accorgiamo noi sacerdoti al confessionale, quando vengono a confessarsi alcune persone, quasi senza accorgersene ci raccontano quello che hanno vissuto durante la settimana, che hanno visto, che hanno sentito, sono sconvolti gli avvenimenti di questo mondo, il popolo di Dio è come se fosse sconvolto. E qui capisco, è quel monito di Gesù di curare le sue pecorelle perché sono come pecore senza pastore, perché le vicende di questo mondo a volte possono intimorire, ma noi abbiamo una parola certa, ce l'ha detto già il Signore. In questo momento bisogna pregare, bisogna ritornare nella preghiera, avere un'intimità con il Signore, con il Padre, come ha fatto Gesù. Gesù ha superato l'angoscia della morte con la piena intimità con il Padre. Non ha voluto sapere, ha voluto solamente la piena intimità con il Padre. E così l'Avvento è una grande scuola di preghiera, una grande scuola di preghiera. La Madonna ha vissuto tutta la sua vita accanto a Gesù, serbando nel suo cuore le meraviglie di Dio, serbando le parole dell'angelo, serbando il ricordo di quelle poche parole che Gesù ha detto pubblicamente verso di lei, guardando e facendo memoria della persona di suo figlio. Ecco, vorrei terminare appunto dando semplicemente alcuni punti che possono aiutarci a vivere meglio questo momento, a non lasciarci sopraffare dalle vicende di questo mondo. L'Avvento ci sta preparando, è un tempo di gioia, è un tempo mariano, perché è un tempo di attesa, è un tempo di preghiera. Credo che dovremmo essere nella gioia per questi motivi. Primo, perché nella Chiesa io vivo già il momento dell'Eucaristia come il sacramento della sua presenza. Non è una presenza, quella nell'Eucaristia, qualitativamente diversa della presenza ultima quando arriverà glorioso. Non è una presenza diversa da quella presenza. Per questo io devo lasciarmi cullare dalla presenza eucaristica di Gesù. Devo stare davanti a Gesù Eucaristia, perché in qualche maniera lì io trovo nella speranza la definitività, la pienezza della mia vita. Poi, perché è un tempo bello l'Avvento? Perché è il tempo dell'amore, è il tempo dell'innamorato, è il tempo di colui che ama Dio, che lo desidera, che lo ama, che lo ha conosciuto, è stato conosciuto da quell'amore, ma sta aspettando il giorno delle nozze. E l'attesa rende bella, questo amore rende bella l'attesa stessa. Non bisogna poi dimenticare che l'uomo misterioso del Vangelo, che si attende dai suoi servi la necessaria fruttificazione del capitale, la giusta vigilanza, bene, quell'uomo, quel padrone, come vogliamo, ha lasciato ai suoi servi ogni potere, ogni talento. Noi non siamo gettati qui in questo mondo, faremo un torto al Signore, noi abbiamo i talenti, abbiamo le capacità, la Chiesa ci ha dato tutto, Gesù nella Chiesa ci ha dato tutto, ci ha dato questi talenti, noi dobbiamo esercitarli, trafficarli per farli crescere, per partecipare alla gioia del padrone. Poi, credo che dovremmo considerare che il crollo anche del Tempio fisico di Gerusalemme, il crollo di alcune certezze storiche per il nostro mondo, il crollo anche di alcune sicurezze nella vita familiare, per la nostra esistenza, corrisponde tutto questo, diciamo, questa fallibilità, queste difficoltà che troviamo nella vita, non devono scoraggiarci perché alla luce della vicenda di Cristo ci portano a vivere con fiducia invece la venuta ultima del Figlio di Dio. È necessario che accadano queste cose. Quando accadono queste cose, la mia fede è chiamata ad andare in profondità. Alzate i vostri occhi al cielo perché il Signore sta per tornare. La fede sente questo. L'amore che il Signore ha seminato nel cuore cresce man mano che le certezze umane sembrano dissolversi. È un linguaggio duro, però i santi ci hanno dimostrato che funziona. Queste previsioni di morte, quindi, che noi leggeremo in questi Vangeli, non sono sventure, non sono previsioni di sventure, ma viste con la fede sono un dono per crescere nell'amore. Ecco, io auguro a tutti veramente che questo cammino dell'anima in questo tempo dell'Avvento possa trarre profitto da questi Vangeli, da questa parola del Signore che è certa e che è piena di speranza. Grazie e attendo le vostre domande.
Pronto?
Sì, buonasera.
Ecco. Sono Maria da Milano.
Maria da Senta, Milano, bene Maria.
Allora, lei ha fatto una bellissima catechesi su questa pagina del Vangelo, sull'Apocalisse, perché purtroppo nella Chiesa sta venendo molta paura e anche quando si parla di questo alcuni uomini, donne, non vogliono sentire perché tanto dicono quando arriverà, quando arriverà, quando arriverà. Magari non arriva adesso, cioè, e io credo che se Gesù diceva già la data allora, cioè, l'umanità dallo spavento si sarebbe anche uscita. Perciò credo che sia la speranza, molto importante avere la speranza. E per quanto riguarda lei, ha detto una cosa molto importante, cioè venire per me, venire per te. Venire nell'avvento ogni volta che nasce il bambino, lo facciamo nascere dentro. Cioè, nella Chiesa non ci deve essere questo spavento, perché appunto non si sa quando arriva, ma arriverà. E questi ultimi tempi stanno sotto gli occhi di tutti, solo che mi mettono paura, spavento. E io invece non ho paura. Perché io mi ricordo, canta la messa, ha detto una cosa molto importante quando faceva catechesi a Milano. Noi lo aggiungiamo due volte Cristo, cioè noi abbiamo due volte il giudizio di Cristo. Innanzitutto quando moriamo, e lì non c'è la mamma, il papà, lo zio Francesco, ci siamo io e lui. E poi c'è il giudizio finale, perciò io mi preparo con la speranza già da adesso a questo primo giudizio e poi quello che deciderà Dio quando è il momento. Questo è il mio ragionamento, perciò questa annuncio anche agli altri, cioè mi spaventa questa cosa, cioè qualsiasi cosa il Vangelo parla, per me è molto importante di annunciarlo all'altro, questa è la domanda. Io non so se è giusto o no, l'ascolto per radio, buonasera.
Sì, grazie Maria, penso che hai completato quello che il tempo a volte non fa dire, è proprio questo, la mancanza di una conoscenza precisa in realtà spinge il credente ad annunciare il Vangelo, perché l'unica consolazione contro questi presagi di sventura è solamente l'amore, e l'amore opera, e quindi il Signore ha voluto proprio questo, è venuto a nascere dentro di me, perché io lo annunci. L'unica parola che ci ha dato con certezza è l'annuncio, dobbiamo annunciarlo a tutti i costi. Ed è questo annuncio, la preghiera e l'annuncio che ci strappano, diciamo, da questa angoscia, da questa paura dei giorni ultimi. La comunione con Lui che porta inevitabilmente all'annuncio del Vangelo. Questo è il nostro identikit che desidera Papa Francesco. Grazie.
Pronto?
Sì, pronto.
Io le telefono dall'Aquila, sono una sestiera francescana. Sì. Io so che Gesù ritorna ogni momento a riconquistare le persone perdute, quindi quando si ha la rivelazione del Signore posso dire io oggi, Signore, l'ho incontrato, è tornato per me nella mia vita, il tale giorno, la tale ora, in quell'occasione. E allora viene proprio il desiderio di annunciare a tutti che Gesù è vivo, è presente e dobbiamo sempre aver fiducia in Lui. Però negli Atti degli Apostoli si parla dell'angelo che dice agli uomini di Galilea come Gesù è andato in cielo, così tornerà. Questo ritorno definitivo deve essere annunciato anche in presenza fisica del Signore che torna che rimetterà in ordine, in equilibrio tutto in un momento, come dice, con i suoi angeli, perché su questo io trovo delle contraddizioni anche nella Chiesa. Quindi il ritorno del Signore è individuale per tutti quelli che si pentono, che chiedono aiuto nel momento della loro vita e quindi possono fare l'esperienza della rivelazione. Ma un ritorno, come dice lei, alla fine del mondo, che non sappiamo quando sarà, ma che comunque il Signore l'ha annunciato, ce lo farà vedere, come dice, tutti lo vedranno, c'è chi si coprirà il volto, si cercherà le caverne, chi invece, quando Gesù dice alzate gli occhi al cielo perché io eccomi, sono qui, cioè come una grande teofania, un ritorno definitivo. Mi può dire qualcosa di più preciso su questo? Grazie.
Sì. Non so il nome, comunque ho capito la domanda, qualcosa di più preciso è difficile, penso che questo sia un argomento di fede, il fatto che verrà è un argomento di fede, la teologia si inserisce tra questo dato di fede e l'esperienza della Chiesa peregrinante, quindi la teologia cammina come la Chiesa peregrinante, intuisce qualche cosa, ma forse questa visibilità del suo ritorno che lo vedremo, che lo vedranno, come dice appunto gli altri apostoli, è legata soprattutto a una consapevolezza nella vita del credente. Io non so perfettamente, non ho adesso in mente alcuni testi particolari, se ne parla molto di questo qui, sia a livello popolare sia a livello di teologi, ma è un argomento anche molto vasto, ma credo che in qualche maniera il Signore faccia intravedere, questo è quello che penso io, faccia intravedere il suo ritorno anche glorioso e lo faccia intravedere, diciamo, perché lui ha un rapporto mistico con noi, perché lui utilizza quello che ci accade per comunicare delle cose che sono sopra la natura. Non vorrei dire, ma credo che in alcuni momenti della vita, i più decisivi appunto, il Signore sappia utilizzare certe esperienze di vita, anche dolorose, per comunicarci qualcosa che va di là della nostra storia e che corrisponde un po' a quella descrizione che lei mi ha fatto poco fa, e che invita quindi al pentimento, e che invita quindi alla sottomissione alla gloria di Dio. Più di questo non so dire. Grazie.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, mi chiamo Tony e chiamo da Roma e volevo ringraziarle per tutte le belle parole che ho sentito. Praticamente io, non è il compito mio sapere quando arriva il Signore e quando arriverà la fine del mondo, so solo che sono 3 anni e il Signore mi accompagna tutti i giorni perché mi sento l'uomo più felice del mondo. Erano 30 anni che giocavo d'azzardo e la mia vita era distrutta. E oggi è tornata un sole, mi godo ogni momento della giornata. I bambini mi dicono, papà, quanto è bello passare dal dolore alla gioia. Mi sono cresciuto, non sono in attesa di entrare alla chiesa perché abbiamo un incontro del recupero del gioco. No? E sono 3 anni che non gioco, la mia vita è cambiata. Tutti i giorni ho il Signore vicino a me perché mi sono avvicinato io, perché prima io chiedevo al Signore di farmi vincere, adesso gli chiedo al Signore che sia fatta la tua volontà, Signore mio. Ti ringrazio e ascolto per radio, Padre.
Grazie, grazie Tony, tu hai una testimonianza molto vera, molto sentita, grazie veramente, penso che le tue parole non hanno bisogno di tanti commenti, quello che tu senti in maniera certa, indefettibile, che senti proprio nella tua persona e che ormai è cambiata la tua vita perché c'è qualcuno che è venuto incontro a te, qualcuno che ha cambiato le aspettative, qualcuno che ha dato un senso a tutte le situazioni, anche le più dolorose. Ed è interessante appunto che ora puoi vedere anche tu in qualche maniera cieli nuovi e terra nuova. Mi sembra di capire le tue parole che non è cambiato solamente il rapporto tra te e il Signore, ma il rapporto tra te e gli altri, tra te e questo mondo. Mi sembra aver capito che questa presenza del Signore che è nato nella tua vita, è vivo nella tua vita, ti fa vedere le cose in maniera diversa. E credo veramente che questo sia possibile, che questo rapporto, questa nascita nel cuore di questa presenza del Signore sia qualcosa a cui dobbiamo desiderare tutto, perché allora veramente arrivano i cieli nuovi, la terra nuova e possiamo gustare, anche se non completamente già in questa vita, la gioia del Signore. Grazie Tony.
Pronto?
Sì, pronto. Buonasera. Buonasera.
Buonasera, mi chiamo Luigi, telefono da Napoli.
Sì.
Dimmi, volevo soffermarmi su un punto, quando avevi detto che dobbiamo svegliarci, esultare e gioire all'annuncio del Vangelo di Marco, del ritorno di Gesù Cristo, anche se Gesù è sempre con noi nella messa, nell'Eucaristia, nella confessione, però riguardo a questo punto che il ritorno di Gesù a me mette un po' di inquietudine, paura, anche sfiducia, cioè comunque si parla che comunque lui ritornando si sconvolgono i cieli, la luna diventa rosso sangue, avvengono terremoti, cadono meteore sulla terra, ecco, mette paura, mette sfiducia, dico Signore, cioè la venuta di Gesù sarà come loro, cioè sconvolgente, non mette inquietudine.
Sì.
Questo volevo dire, non è che quando Gesù dice la mia gioia sia con voi e sia piena.
Sì, sì, sì. Bene Luigi, è molto interessante questa domanda, no? Perché ti ringrazio che l'hai fatta, perché penso che hai dato voce a tante persone che con gioia, con semplicità cercano di vivere la fede come te. E allora tante volte anche noi, quando annunciamo questi Vangeli e diciamo parola del Signore, ci sentiamo un pochettino così, cioè, ma abbiamo annunciato distruzione e calamità, come fa a essere la parola del Signore? È parola del Signore perché il Signore, perché è la sua parola, perché Lui è Dio, e perché Lui quindi quando parla, non parla da un punto di vista, diciamo così, non conoscendo quello che accadrà, oppure Lui parla perché è Dio, perché tiene in mano la storia. La sua parola quindi è una parola da un punto di vista che non è il nostro, è dal punto di vista di Dio. Quindi lui conosce pienamente la storia, l'esito della storia. L'esito della storia è la sua vittoria, il Signore ce l'ha detto sulla croce. Allora quello che vedremo e quello che capiterà in realtà è come se il Signore volesse farci già presagire, vedere che nelle distruzioni che sono attorno a noi, già sono quella parola di Dio annuncia. Quella parola di Dio annuncia quello che capiterà, quello che sta capitando forse nella nostra vita, ma lo annuncia Lui perché Lui sarà il senso di tutto. E quindi, in qualche maniera, mi sembra che dovremmo leggere questi Vangeli pensando che questa parola è detta da colui che sta in croce per noi, che è fedelissimo a me, che mi ha dato tutto, e in qualche maniera quello che Lui ha vissuto sulla croce mi dà la forza di sostenere questi momenti. Sono la visibilità forse di quei momenti dolorosi, quei momenti dolorosi che Gesù ha vissuto sulla croce, in ogni caso mi danno la forza, li ha vissuti per me. Quello che io vedrò alla fine del mondo, come lo vedrò, in ogni caso mi aiuteranno ad entrare ancora di più dentro la sua decisione di dare la vita per me. È Lui che, dando la vita per me, ha dato un senso anche a questi avvenimenti. Questi avvenimenti hanno un senso perché partono dall'amore e ritornano nell'amore. Quello che si dissolve non è l'amore di Dio, si dissolve la scena di questo mondo, dove il Signore ci ha messi per incontrarlo, si dissolve la scena, si dissolve, diciamo così, ciò che è passeggero, si dissolve, diciamo così, quell'aspetto della nostra esistenza che è stato un po' come una levatrice, è servito per farci nascere all'eternità. Si dissolve quello che purtroppo siamo tentati a volte di vivere come un idolo, le sicurezze mondane, storiche, quelle sicurezze che tutti gli uomini cercano, ma che a volte rischiano di essere veramente un'idolatria, perché non ci fanno più desiderare la venuta del Figlio di Dio. E in questo senso è pedagogico che noi vediamo questa distruzione, che noi percepiamo che nulla di quello che mondanamente può darci una sicurezza in realtà resisterà all'amore di Dio. Dio sarà l'unica sicurezza, l'unico amore. E in questo senso, di fronte a un amore così grande, si dissolvono tutte le pseudosicurezze, tutto. Ma è l'amore, è l'avvento dell'amore che dissolve tutto quello che amore non è. Grazie Luigi.
Sì, pronto, buonasera padre, buonasera. Sono Carlo di Arezzo. Senta, le volevo chiedere una precisazione, un dubbio che ho in relazione alla preghiera per i defunti, appunto sempre in relazione alla fine dei tempi. Quando noi si parla di eterno riposo, no? Che come dice la preghiera, e poi alla fine si conclude con riposo in pace, ecco, ma ci si riferisce ai corpi? Perché si sa che le anime di per sé subito dopo la morte dovrebbero, le più meritevoli, andare in paradiso, i più ahimè vanno in purgatorio e poi ci sono anche quelle che purtroppo finiscono all'inferno. Quindi ecco, quando si parla di riposino in pace oppure l'eterno riposo, già non dovrebbe essere eterno, no? Perché alla fine ci sarà appunto il giudizio finale. Ecco, si riferisce appunto al fatto del corpo che ancora non è momentaneamente riunito all'anima, oppure non ho capito bene io e c'è un'altra spiegazione? L'ascolto per radio, grazie, buonasera.
Nella preghiera popolare ci sono dei tratti di profonda sapienza umana e c'è una profonda teologia, diciamo, ma non c'è tutta la teologia. Quindi nella preghiera popolare noi eleviamo a Dio quello che il cuore dell'uomo sente istintivamente, che è una forza grande di stabilità. Noi auguriamo appunto a quelli che hai trapassati il riposo eterno. Dire se questo riposo coinvolge la sfera spirituale o anche quella corporale è difficile dirlo, e a volte diventa un gioco di parole, perché noi, quello che per noi è una questione di tempo, di fronte al punto di vista di Dio non è tempo. E quindi noi sappiamo che la pace è l'incontro con Dio, è Dio stesso, è Gesù. Qua, augurando la pace, auguriamo una piena comunione con Gesù, e sappiamo che questa piena comunione con Gesù si realizzerà definitivamente alla fine del mondo. Anche se per i santi, proprio perché hanno già purificato in questa vita, hanno fatto quello che normalmente noi dovremmo fare nel purgatorio, i santi già godono di questa comunione che è l'incontro con Gesù, la piena comunione con Gesù. Questa è la pace. Grazie.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Sono Maria da Catania. Allora, spero di esprimermi bene perché sono un po' emotiva. Allora, io volevo rispondere a quel signore che parla di paura. Secondo me dobbiamo avere paura di come sta andando il mondo adesso. Il ritorno di Gesù è un ritorno salvifico. È un ritorno che metterà pace e porterà quel mondo perfetto che tutti desideriamo, quelle famiglie unite, e quell'amore universale, quel bene che non ci esaurirà mai. Allora, di quello che ho capito io, che anche la Chiesa dice, ma che non specifica bene, vorrei rispondere anche all'altra, alla suora terziaria. Da quello che ho capito io, che la Chiesa dice, ripeto, è scritto nell'Apocalisse, Gesù verrà. E l'Emanuele vuol dire Dio con noi, lui sarà il re del pianeta in una vita perfetta e piangerà ogni lacrime, non ci sarà più lutto, non ci sarà più dolore e vivremo eternamente in questo corpo che ora come ora è già sorretto dalla luce di Dio. Solo che adesso abbiamo una luce di cui non... Che cos'è l'anima? L'anima è luce divina. E già adesso disponiamo di questa luce, anche se, ripeto, i poteri completi dell'anima ne potremo disporre quando torna Gesù, in questo mondo perfetto che lui porterà. Quindi paura di cosa? Gesù verrà a portare il bene per tutti, quindi io vorrei dire a tutti che veramente non c'è motivo ad avere paura. L'importante è vivere in pace adesso con Dio, l'importante è vivere secondo i 10 comandamenti. Ecco.
Sì, bene Maria, sì, credo che sia proprio così come tu hai detto. Solamente che forse, ecco, tanto per dire, mi sembra era Luigi di Napoli, che effettivamente il cammino di fede a volte può portare ad avere... Durante il cammino ci sono dei momenti in cui uno si può anche lasciar prendere da qualche momento di sconforto, e allora ecco, ritorno alle parole del Signore: non abbiate paura, io ho vinto questo mondo qui, non abbiate paura. Proprio questa parola, io ho vinto questo mondo qui, non l'ha vinto per rimanere in cattedra, l'ha vinto per donare, perché poi ci dona questo spirito, E questo spirito è uno spirito che in ogni caso, finché siamo qua giù, è uno spirito viatore, è uno spirito che cresce di giorno in giorno, ci dà una certezza che è certa, ma è una certezza che in qualche maniera si può dire anche come un paradosso è da guadagnare, è una certezza che va alimentata come il fuoco, sempre di più. E per questo io credo che sia importantissima la testimonianza delle comunità cristiane, sia importantissima il desiderio dell'evangelizzazione, continuare a evangelizzare, anche se umanamente uno potrebbe vedere che non c'è nessun motivo per evangelizzare, in realtà è proprio la forza della Chiesa in questo momento. Evangelizzare significa veramente alleggerirsi di tutte le paure, perché nell'atto stesso in cui noi annunciamo questa speranza diventa effettiva anche esternamente, quindi diventa visibile. Grazie.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, sono Giovanni dalla Sicilia. Senta, gentilmente, sì. Io al contrario di quel fratello là, che diceva di essere nella gioia, non sono nella gioia, anzi sono nella depressione, sono nella sofferenza più grande, fisica e psicologica. Ho un'ansia enorme, oltre a tutte le patologie. E dico, la mia paura è che il Signore mi assista sempre, perché io ho lavorato sempre nella vigna del Signore, ho fatto tante cose, le continuo a fare, però ho una certa paura, una certa depressione. Cosa mi consiglia, padre? Aspetto la parusia come l'aspetto ogni cristiano.
Sì, Giovanni, ti ringrazio per questa telefonata che è molto vera, e che ecco ci fa capire anche di che pasta siamo fatti. La fede è dentro di noi, la fede è un dono che comunque non suppone la natura, la nostra natura è vulnerabile, è ferita, quindi tu dici con molta semplicità e verità che anche se la fede è certa, la speranza non delude, però non esiste se non dentro questo corpo che il Signore ci ha donato, dentro questo corpo che noi abbiamo, dentro queste esperienze, il nostro destino. Giovanni, tu vuoi dire insomma il nostro destino è anche legato a questo corpo, alla mia famiglia, dove sono nato, alle situazioni, quindi la fede è certa, la speranza non delude, ma in ogni caso fa i conti come Gesù stesso, il figlio dell'uomo ha fatto i conti con la sua natura, ha imparato la fede, no? dall'obbedienza dice la lettera agli ebrei, quindi un po' mi sembra Giovanni che ci sia qualcosa proprio di bello in quello che tu stai dicendo, è che forse ecco l'importanza di avere una comunità, di avere qualcuno con cui dialogare, questo mi capita tante volte, no? È forse la cosa più grande è proprio di accogliere queste confessioni, di accogliere questo che tu stai dicendo e di capire che c'è una profonda verità. La natura a volte sembra schiacciarci, le malattie, l'ansia, la depressione, potremmo dire tante cose, però tutto questo non può spegnere mai del tutto la fede, anzi la fede è proprio questo lume, ecco, è questo che tu ci hai testimoniato adesso Giovanni, con questo filo di speranza che però c'è nella tua vita e ti assicuro Giovanni, e ti assicuro che questa speranza che tu hai testimoniato, anche se difficile da mantenere, anche se è provata dalla vita, questa speranza è luminosissima perché è come se si staccasse da un contesto dove invece sembrerebbe non esserci speranza, questa fede che ti fa vivere, che ti fa aspettare il Signore anche in questa difficoltà, in realtà è la gloria di Dio, glorifica Dio questa fede vissuta con tanta fatica, con una decisione rinnovata continuamente pur nella sofferenza, è veramente la fede più bella, è la fede che glorifica Dio, e Gesù tante volte ha fatto capire che ama questa fede qui, non una fede insensibile, ma una fede che è nutrita continuamente, anche che si nutre a volte anche dalla sofferenza, che cresce attraverso la sofferenza e che impara l'obbedienza anche dalla sofferenza, come ha fatto Gesù. Grazie Giovanni, e coraggio.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, sono Agata da Palermo.
Agata,
vorrei
sì.
Vorrei dirle questo, un pensiero mio. Cioè, per esempio, Dio ha creato il mondo mettendoci a noi come custodi e noi ne abbiamo fatto uno scempio. E la massa, perché ci siamo tante anime buone, diciamo. Io penso, prima di parlare di fine del mondo, che la fine del mondo è un tempo dove Dio, il suo tempo, non è il nostro tempo. Noi siamo una manciata, se pensiamo 2000 anni in confronto al mondo, 2000 anni di Gesù, è un battito di ciglia proprio, come dice la Madonnina, è il tempo nostro in confronto al tempo di Dio, che è un altro tempo. Cioè, io penso che invece di andare pensando alla fine del mondo, con tutte queste guerre che si accendono ovunque, tutti questi focolai, ora vedo che ci stiamo quasi armando tutti insieme contro determinate situazioni che ci sono in Arabia, no? E vedo che tutte le religioni proprio si stanno unendo. Io penso come un tempo di Pentecoste, non so cosa vorrebbe dire, mi perdoni, me lo spieghi lei, ma io penso che ci sia questo tempo da attendere. E non la fine del mondo, ma un tempo di Pentecoste e ci porti pace veramente, perché troppo, quando c'è calma, c'è da stare attenti perché succede sempre qualche cosa. Invece in questa guerra, in questa torre di Babele, penso proprio a un momento di che non si può andare oltre. È chiaro che ci sarà qualcosa di pace, proprio la pace, per quanta fede ho. Io penso di dare la mia testimonianza così. Grazie padre, l'ascolto per radio.
Sì, grazie Agata per la tua testimonianza, ma proprio questo stavamo dicendo. Non è affatto la fine del mondo qualcosa che deve turbarci, se la riceviamo dalla stessa testimonianza di Gesù. È Gesù stesso, questa è parola di Dio. È il Signore che ha voluto donarci questa parola. È il Signore che ha voluto dire che il mondo finirà, ma ha voluto dire questo perché, non perché finisce la gioia, ma perché la gioia continua, e quindi tutto quello che vediamo, appunto, come lei Agata ha detto, le cose, le situazioni di questo mondo, sono in realtà, è un paradosso questo, perché si sta avvicinando l'amore, si sta avvicinando la vita vera. Certo, questo noi non potremo, noi dobbiamo impegnarci qui, ma sapere che l'amore, che il Signore si sta avvicinando, avvento dice proprio l'azione di uno che è al termine ormai, è il termine di un'azione di uno che sta avvicinandosi, è il fine di un'azione di uno che si sta avvicinando a me, e quindi capite che il messaggio dell'avvento è la gioia, e quando si parla della fine del mondo si parla in funzione di questa gioia, perché qualcosa sta preparando, come nessuno poteva aspettarsi veramente la nascita del Salvatore 2000 anni fa, si sta creando un nuovo cielo, una nuova terra, certamente. Quando la fede, quando questa fiducia è provata, come si prova il fuoco, è chiaro che ci si sta avvicinando a questi cieli nuovi, a questa terra nuova, e l'anima lo sente, e lo sentiamo tutti, anche Papa Francesco in vari passaggi dell'enciclica dice di non sfiduciarsi, perché tutto quello che sta accadendo è come un presentimento che dovremmo lasciarci sorprendere molto da quello che sta capitando, perché il Signore sta sconvolgendo, in qualche maniera sta sconvolgendo i nostri piani, ma per donarci anche un modo nuovo di vivere, una vita nuova. Ecco, grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Giovanni da Reggio Emilio.
Sì,
io ho 30 anni di Medjugorje e quindi sto bene. E poi sono stato educato in collegio dai gerviti fino a 20 anni, e quindi io ho un credo tranquillo e sereno. Nella mia vita, fino a 65 anni, non ho mai avuto dolori. Sento intorno a me tutti questi dolori che mi spaventano, però le faccio una domanda semplicissima. Ma lei crede teologicamente che Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, non sapeva della fine del mondo?
Credo che nel Vangelo di Giovanni.
Sì. Io ho anche la fortuna di avere una piccola mia cappella con delle icone, tutte sere mi metto lì, prego, con grande gioia, con grande serenità e tranquillità. Ma siccome anche i primi cristiani, nei primi 2 secoli, aspettavano la fine del mondo, aspettavano, no? Difatti si facevano battezzare alla fine della vita, insomma non entriamo troppo teologicamente che dopo diventa difficile,
sì.
Perché il battesimo porta via tutto. Allora, il nostro problema è il peccato originale, quello è il nostro problema, ci siamo?
Sì, ma qui stiamo entrando nella teologia.
Sì, scusi, ma la domanda è semplice. lui lo sapeva della fine del mondo o non lo sapeva e non l'ha voluto dire perché gli apostoli non erano forse capaci di intendere. Io ho una buona concezione degli apostoli, non erano stupidi, forse erano intelligenti, anche se erano pescatori, erano persone con una testa che hanno fatto una scelta, quindi erano persone di tutta intelligenza, va bene? Ma lui lo sapeva o non lo sapeva e non c'era voluto dire. Io tutte le sere guardo, lo guardo e dice, ma ce lo potevi dire questo qua, forse avremmo avuto una speranza in più con tutti questi satana che se li vedessimo, c'è scritto che non vedremo neanche il sole.
Pronto? Ecco Giovanni, io penso che sì, quello che tu dici è vero, credo che quando siamo nella preghiera, ma la preghiera ci porta in una conoscenza del Signore che è già oltre la storia. Quando si è in preghiera davanti al Signore, le informazioni che abbiamo da Gesù sono già oltre la storia, quindi se interroghiamo i Vangeli quando siamo nella preghiera, noi stessi riceviamo un'informazione che amplifica il dato stesso del Vangelo. È chiaro che dobbiamo però stare anche attenti al dato del Vangelo, perché il Vangelo dice questo, ma il Vangelo dice questo perché noi continuiamo, perché è Gesù il fine del mondo, è Gesù la pienezza di tutte le cose. E credo che proprio questo messaggio, Giovanni, sia proprio importante, perché è nella preghiera, e quando si sta davanti a Lui si comprende perfettamente questo, quindi non poteva non sapere, come uomo era veramente uomo, altrimenti anche dovremmo dubitare un po' su quando Lui dice che ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì, non l'ha fatto per scherzo, l'ha fatto veramente, come uomo era pienamente uomo, come Dio era pienamente Dio, non c'è confusione di nature, quindi penso che la natura umana sia stata integra, perfetta, ma sia stata integra. Poi le comunicazioni tra le due nature nell'unica persona, penso che questo, la via per conoscere questo sia solo la preghiera e l'abbandono a Dio. Grazie Giovanni.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Sono Luigia da Varese.
Sì.
A differenza dell'ascoltatore di prima, io qualche dolore l'ho avuto nella vita,
sì.
Però sono una persona di fede, credo e spero nella vita eterna, perciò si è parlato dell'eterno riposo e io, sa cosa dico, ho perso un figlio, suicida. Di conseguenza il mio eterno riposo sa com'è? L'eterna vita dona a lui, oh Signore, risplenda a lui la vita perpetua, viva in pace, amen. Io non dico riposa in pace, ma perché c'è un al di là, c'è un Signore che ci ha amato, un Signore che ci ha voluto e ci ha amato sempre, io spero nella sua grande misericordia. E spero così che abbia misericordia di tutte le persone, specialmente quelle che hanno dovuto soffrire nella vita e non hanno avuto la forza di poterla vivere. Perciò la devono vivere nell'eternità. E perciò io dico questo eterno riposo, che non è un eterno riposo, l'eterna vita dona lui, oh Signore, e risplenda a lui la vita perpetua, viva in pace. Amen. Ecco, volevo dire questo.
Sì. Grazie Luigia, sì, veramente ti ringraziamo per questa testimonianza che mi sembra molto vera e molto pregnante proprio. Ecco, in fondo l'eterno riposo sarebbe poco, dice Luigia, è l'eterna vita, è quella vita che il figlio si è visto strappare, ma la fede ci dice che Dio è questa vita e Signore. Il Signore sta andando incontro a questo figliolo, quindi Luigia io sono molto contento di queste cose dette e credo che veramente è proprio questa, è la vita che desideriamo è solo Dio, la vita che desideriamo è solo Dio, anche se noi la conosciamo a volte sotto tante sfumature, alcune ci fanno soffrire, strada facendo, si può arrivare a odiare anche questa vita, ma la vita che desideriamo veramente è solo Dio, ce la può dare solo Dio. Grazie e un augurio a tutti. Buonasera.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.